nella vita, vita e se in senso esteso, per cui si va dall'agricoltura all'inquinamento anche all'etica medica, cioè l'intervento appunto dell'aspetto sanitario sulla vita umana, che forse è un aspetto che ci tocca di più, il più importante, però per farvi capire che la scienza e la riflessione è veramente estremamente vasta. È una scienza che, vi dicevo, ha una quarantina d'anni, nasce negli Stati Uniti negli anni 70 e ci sono delle scuole di pensiero che sono in sostanza irriducibili tra di loro. Ve ne rendete conto, probabilmente avete anche voi delle idee su queste realtà, c'è chi vede l'uomo in base a quanto produce, in base alle proprie capacità, è l'etica utilitaristica, per cui se l'uomo vale, capace di fare così, vale tanto, se è malato, fragile, meno produttivo per la società, vale di meno. Noi ci fondiamo su una visione etica che è completamente diversa, non è solo nostra cattolica, ci sono anche altri pensatori, ci sono altre realtà sociali e culturali che hanno un fondamento che è come il nostro. L'etica al quale la Chiesa, i cattolici in genere fanno riferimento è quella personalistica, cioè per noi il principio di base è che l'uomo è portatore di una dignità intrinseca che è data dal fatto di esistere, dal fatto di essere un essere umano, punto e basta, non ci sono necessità di altre specifiche, per cui se l'uomo è sano, malato, fragile, forte o meno, non cambia in sostanza nulla. E di qui vengono appunto la necessità di tutela della vita umana, della quale dopo diciamo alcune parole. Questo brano del Vangelo io ve l'ho proposto stasera perché mi sembrava molto bello anche nel percorso che era stato fatto con gli schedi adulti. E sicuramente nessuno pensa che quelle quattro persone abbiano portato un malato a Gesù perché Gesù lo confessasse. Sono andati con una domanda di guarigione fisica sicuramente. E noi che conosciamo bene tutti quanti il Vangelo abbiamo presente che è sterminato il numero di malati che incontrano Gesù e dei malati che Gesù incontra. E è una situazione particolarissima, direi eccezionale la sua, perché ai tempi di Gesù, lo sappiamo, la malattia era un fatto di emarginazione sociale importantissima. Il malato era uno che valeva meno di niente, viveva ai margini della società e non aveva anche voce in capitolo. Se ci pensate, sono pochi i malati che incontra Gesù, c'è ad esempio il cieco di Gerico, Bartimeo, che grida per farsi ascoltare da Gesù, lo sgridano, stai zitto, e solo quando Gesù dà attenzione a questo malato, altri che pure ti aspetta, ti vuole. Ecco, però questo sono casi rari dove c'è il malato, anche a quel tempo, che si promuove socialmente da solo, in questo caso si avvicina a Gesù. E più delle volte la promozione sociale che c'è a livello così di questa epoca storica, che succede anche da noi, era per familiari, allora c'è il padre di Gairo, la figlia di Gairo che ha l'intercessione del padre, che si avvicina a Gesù, o ci sono pochi familiari. Questo direi che è un caso eccezionale perché quattro persone, non sappiamo chi siano, parenti, amici, così, però portano un malato davanti a Gesù. E Gesù unisce queste due cose, un bisogno di una domanda, possiamo supporre, di guarigione che ha questa persona, con la sua lettura profonda del bisogno di salvezza della persona. Ti perdoni i peccati, poi c'è lo scandalo e poi unisce due cose. Ti salvo e perdoni i tuoi peccati, perché sappiate che io sono Dio. Ecco, anche ai nostri tempi c'è sicuramente un isolamento del malato e della malattia e c'è anche oggi una mancanza di un automatismo. È necessario e dobbiamo farci noi protagonisti di questa cosa, dare dignità al malato. Quattro persone portano un malato a Gesù, anche noi dobbiamo farci portatori di dignità per queste persone che sono emarginate anche oggi. E il percorso appunto dal bisogno di guarigione, come nelle schede, nel cammino proposto vi veniva presentato, ha un bisogno di salvezza, è un passaggio che non è scontato anche per noi oggi. Anzi, la medicina e la nostra società occidentale tende a fare probabilmente l'opposto. Nella scheda di gennaio c'era questo articolo di questo bioeticista, aveva una frase che mi ha colpito, molto bella, in cui faceva riferimento a una medicina dei bisogni che tende ad andare verso la medicina dei desideri. Si passa cioè da quello che è essenziale. Il sistema sanitario, per farvi capire, in Italia è fondato su delle cose che si chiamano LEA, vuol dire livelli essenziali di assistenza. Vuol dire che in Italia chi ha un'appendicite, chi ha una determinata patologia, chi è anziano, chi non è autosufficiente, ha un problema respiratorio, così deve avere una risposta in termini concreti dal sistema sanitario. Per cui ci sono una casistica di patologie e di problemi al quale è obbligatorio che la sanità pubblica risponda. Provi a rispondere, poi sarà efficace o meno in base alla persona, a quello che si può fare. Altre cose sono fuori da questi LEA. E ci sono comunque delle cose che, nella riflessione mia personale, ma penso di tanti, cozzano e creano un po' problemi. In questa assistenza che con i soldi dei contribuenti, che con tutti paghiamo, sono anche delle cose un po' particolari, tipo l'aborto dal 78, che non si può caratterizzare come un problema sanitario, un problema sociale che ha caratteristiche completamente diverse. E anche ci sono altre piccole cose meno importanti, però insomma, per un operatore sanitario come me, io faccio anche l'anestesista, vedo tanti interventi in sala operatoria, un pochino di chirurgia estetica che di nascosto ci passa, insomma ci sono anche delle cose strane che non hanno a che fare veramente con ciò che è giusto, che sarebbe giusto dare come risposta di salute alla popolazione. Il percorso quindi, questo è il pensiero che volevo dirvi all'inizio, dalla medicina dei bisogni alla medicina dei desideri, cioè da ciò che è essenziale a ciò che pare a me, e questo pare a me si sta ipertrofizzando molto oggi, perché la gente arriva dal dottore con le ricette oggi, la mia vicina prende queste medicine e penso che potrebbero fare bene anche a me, ho letto sul giornale che c'è questa cosa, lì che cosa ne pensa, viene già con... Per cui anche la medicina a volte ha un po', non dico le mani legate, però si trova a doversi confrontare in modo difficile con questo desiderio che il malato ha di cose che insomma possono essere più o meno buone, più o meno giuste, più o meno fondamentali per lui. E passando quindi dai bisogni ai desideri, creiamo anche ingiustizia, perché dove rispondiamo ai bisogni, siamo giusti nel senso che ci sono i forti e i deboli, c'è il nord e il sud del mondo. Sapete che non solo per l'aspetto alimentare dei bisogni elementari della vita, il nord spende l'80% delle risorse, e il sud invece sono l'80% della popolazione. Così è anche per la sanità. Pensate a problemi come l'AIDS, ma ce ne sono tanti, che è un problema che affligge soprattutto i paesi in via di sviluppo, un problema che ha una mortalità e una incidenza di malattia altissima lì, però tutte la ricerca medica, la spesa medica che produce ricchezza per l'industria, così deve essere, così l'accettiamo, è investita per funzionare, per operare, per creare mercato nel nostro continente ricco. Per cui, insomma, quando la fetta di torta non è divisa equamente, si creano appunto questi squilibri. E così diventa anche per i forti e deboli, che siamo non solo noi nei confronti dei paesi poveri, ma rischiamo di esserlo anche qui rispetto a determinati tipi di ammalato. E anche così, adesso guardando anche quello che come traccia più o meno vi ho messo in questi fogli, citavo un passaggio della scheda adulti ultima che mi è piaciuto molto. Nel passaggio della medicina dei bisogni a quella dei desideri, tipico dei nostri giorni, non si può dimenticare che sono paurose le sperequazioni nei diritti all'assistenza tra i popoli. E in nome della salute di alcuni si giustifica talora la soppressione di vite di deboli e innocenti. Ecco, quest'ultima parte ci fa pensare sicuramente al problema dell'aborto. Però anche mi viene da applicarlo in modo molto chiaro, la stessa cosa si può applicare all'eutanasia. Eutanasia, che è il tabù, la parola innominabile che è dietro tutte le cose che insomma muovono le discussioni recenti nel nostro contesto italiano di questi ultimi anni. La legge sulle DAT che è ferma in Parlamento, Eluana, Pier Giorgio Welby prima. E anche lì, adesso dopo magari avrò modo di dirlo più avanti, vi dico l'impressione fortissima che io come operatore sanitario ho, che altri hanno, anche altri pensatori bioetici, che la domanda di eutanasia, dopo la vedremo, che è una cosa che non si può nominare, la dobbiamo chiamare in un altro modo, perché non è digeribile in Italia e anche in Occidente. E questo è un processo in cui siamo molto bravi, anche l'aborto, sapete che si chiama IVG, interruzione volontaria di gravidanza, che suona in un modo molto più soft e diverso. La manipolazione del linguaggio è utile a far passare certe cose che sono veramente difficilmente digeribili. Ecco, anche l'eutanasia, vi dicevo, che dopo vediamo una definizione che ci dovrebbe andare bene, è la richiesta di una morte per un ammalato per fini pietistici, una morte indolore, una morte dolce, che ha come obiettivo quello di non farlo soffrire, perché la sua sofferenza è inaccettabile. Ma inaccettabile per chi? Dico io. Per l'ammalato che spesso non può parlare o per gli astanti, noi cari. L'impressione che la domanda di eutanasia che a volte c'è, detta in termini propri o non detta in termini propri, è una domanda che deve rispondere a una insopportabilità di una condizione di malattia che è mia, di familiare, di sano, di operatore sanitario, di persona, di uomo accanto a un uomo ammalato. È eccezionale che l'uomo chieda di morire, l'ammalato, e se lo chiede è per rilanciare un dialogo, una domanda in genere. È perché qualcuno gli dica: perché mi chiedi questa cosa qui? Però è fortissima, io anche le poche volte che mi capita di sentire richieste di questo tipo, in cui qualcuno inneschi dialoghi, discussioni con un ammalato di questa situazione qui, sono sempre i familiari, le persone attorno, che inducono una presunta impossibilità di accettare una situazione umana di questo tipo. Ma siamo noi che soffriamo a vedere gli ammalati, più degli ammalati. E gli ammalati poi che vedono il nostro sguardo, ci vedono in difficoltà a sopportarli, spesso tendono ad adeguarsi alla nostra richiesta, per cui la domanda che forse inizialmente per loro non è vera, lo può diventare, ma purtroppo per colpa nostra. Questo, prendetelo con beneficio di inventario, vi dico, è una mia fortissima impressione che vedo tante volte, non è detto che sempre sia così, però ci sono tante persone che hanno anche bioeticisti una riflessione che va molto in questa direzione. Ecco, oltre diciamo che la vita umana è il fondamento di tutti i beni. Ecco, questo documento che è citato qui, Iura et Bona, questo è il primo articolo di questo documento, direi che è la pietra miliare. In fondo, vedete, vi ho lasciato una bibliografia molto agile per chi vorrà approfondire un po'. È un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1980, che allora fu chiamata a dare un giudizio sull'eutanasia. È un documento breve, si legge molto bene, è popolare, comprensibile per tutti e per tutti i fedeli, non è per gli addetti ai lavori. E qui, come altrove, in questo documento Iura et Bona, c'è la definizione di eutanasia che poi Giovanni Paolo II riprenderà tale quale nell'Evangelium Vitae del 1995, 15 anni dopo, che dopo la leggeremo. Qui e in tutto il magistero della Chiesa, che sull'argomento è chiaro, ha parlato la Chiesa su queste cose. Il magistero è sempre confermato, va avanti, queste cose sono state ribadite più volte e sono abbastanza semplici e comprensibili, lineari come pensiero. Sono poi sempre da applicare alla realtà. Ci vuole una coscienza poi retta e un occhio onesto che di fronte a un malato dica come stanno le cose e compia nel concreto delle azioni le cose giuste. Però i principi appunto sono questi, sono ben chiari. Ecco, la dignità della persona, vi dicevo all'inizio, è un processo che dobbiamo compiere noi. Siamo noi che diamo dignità a un malato, siamo noi che la possiamo negare a un ammalato. Per chi pensa, come per i cattolici dovrebbe sempre essere naturale pensare, che non possiamo discriminare vita umana da vita umana, persona da persona, non possiamo noi, non siamo capaci noi di fare delle differenze tra chi è forte, tra chi è intelligente e tra chi non lo è e ha meno risorse. Se è vita umana, per noi è persona, è un essere umano, e in quanto tale dall'esistenza nel suo percorso naturale, dalla nascita fino al compimento naturale, è portatrice degli stessi diritti. Non importa che sia un embrione che pesi 2 grammi, che sia un adulto che sia alto 1,80 e pesi 80 kg, che sia un anziano in uno stato cachettico che pesi 40 kg, che sia vicino alla morte, ma sia ancora vivo. Questo è il principio semplice e difficile che ci deve orientare. Ecco, la vita però, e questo è bello perché insomma fa sorridere e fa disperare a volte, i laicisti provano ad attaccarci, insomma, senza avere motivi che sono ragionevoli, direi, come i nostri, ci attaccano dicendo: ma voi fate della vita un assoluto. Assoluto ha a che fare con la fede, con l'irrazionale, io non lo posso accettare. È molto bello qui Giovanni Paolo II, che fa un discorso alla Pontificia Accademia della Vita nel 99, che si incontrava a parlare di questi temi. Giovanni Paolo II dice che la vita per noi credenti non è un assoluto. La vita è un qualcosa di non maneggiabile, cioè noi dobbiamo ovviamente gestire la nostra vita, la vita è nelle nostre mani, dobbiamo noi compiere le scelte. La vita non è disponibile, diciamo noi, nel senso che non posso farne io tout court quello che voglio. Io della vita però posso fare un dono, della mia vita io posso anche rinunciare, accettare una morte, mettere a rischio la mia vita per una causa degna, più grande, fatto che poi nobilita la mia vita. Allora un religioso, l'anno scorso avete visto credo anche voi il film Uomini di Dio dei martiri di Birin, un martire per fede è uno che dà la vita, che rinuncia a tutelare, e nessuno di noi si prova a dire che quello sia un errore, ma anche in un senso laico, la persona che si tuffa in mare per salvare qualcuno che sta annegando e rinuncia alla propria vita salvando qualcun altro o tentando di salvare qualcun altro senza riuscirci poi, è un eroe, nulla di più, nulla di meno. Per cui la nostra vita non è un assoluto, e questo deve essere chiaro anche per noi. Non possiamo farne quello che è sbagliato, quello che è giusto, è ingiusto. Ecco, conclude qui Giovanni Paolo II, vi leggo le ultime righe di pagina 1, di cui promana una linea di condotta morale verso il malato grave, il morente, che è contraria, da una parte, all'eutanasia e al suicidio. Ecco, qui non sto a entrare nel concreto di alcune cose, il suicidio assistito possiamo per semplicità stasera metterlo insieme al discorso dell'eutanasia. È diverso la parte attiva, c'è un medico che nell'eutanasia somministra o attua delle procedure che determinano la morte di un ammalato, il suicidio assistito è la stessa cosa, è un medico che organizza e al malato tocca di spingere un pulsante per azionare una pompa elettronica che somministra un farmaco, però il concetto suicidio assistito e eutanasia in sostanza dal punto di vista morale è analogo e identico. E dall'altra quelle forme di accanimento terapeutico che non sono di vero sostegno alla vita e alla dignità del morente. Ecco, oltre arrivo, ecco il tema di stasera vi dico è delle problematiche di fine vita è vastissimo. Io vi do delle suggestioni, delle piccole idee questa sera perché non riusciamo a parlarne di tutto quanto, però ci tengo, le cose importanti secondo me sono capire che cos'è l'eutanasia, perché vi dicevo l'eutanasia è un po' un tabù, una cosa che non va nominata per poter poi trovare le strade per praticarla. La storia dell'eutanasia è un po' uguale e delle leggi che arrivano insomma a legiferare su questi argomenti simili in tanti paesi. In Italia sapete che c'è una legge che adesso è in discussione per il secondo mandato al Senato, ha fatto un iter Senato-Camera, adesso è ferma al Senato, non so quando verrà calendarizzata, che si è mosso tutto molto rapidamente dopo la morte di Eluana. Luana è morta e di lì c'erano, nel decennio precedente Luana, ci sono state penso una quindicina di proposte di legge in Parlamento che sono andate tutte seccate dopo pochi mesi, insomma non c'era l'interesse così. Dopo Luana ce n'erano 8, sono diventate una ventina nei mesi successivi e l'iter ha cominciato a galoppare in una maniera incredibile. Il percorso che c'è stato appunto in questi ultimi anni è lo stesso identico che c'è stata in tutti gli altri paesi che come sempre vengono prima di noi in questo argomento. Hanno cominciato gli Stati Uniti con negli anni 70 c'è stata Karen Ann Quinlan, che è una ragazza giovane vittima di un incidente stradale in stato vegetativo, caso clinico come Luana, che ha determinato lacerazioni sociali, dibattimenti, sentenze contro sentenze, così finché è stata autorizzata la soppressione di questa persona. E dopodiché sono nate le prime leggi, queste negli anni 70, in alcuni stati americani. E Nancy Cruzan 10 anni dopo, sempre lì, ha fatto la stessa cosa, per cui insomma si è consolidata questa realtà legislativa negli Stati Uniti a partire dagli anni 80. Terri Schiavo poi è venuta dopo, negli anni 2000. E così anche nei paesi del nord Europa, dove ci sono attualmente delle leggi sulle dichiarazioni anticipate, sull'eutanasia. L'eutanasia propriamente detta riguarda pochissime realtà, sono l'Olanda, il Belgio e poche altre realtà degli Stati Uniti. Altrove le leggi che esistono sono tutte sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, living will, testamento biologico, che sono tutti sinonimi, però significano la stessa cosa. Il percorso comunque è lo stesso che si sta provando a fare procedere anche in Italia. Per cui un caso umano che diventa mediatico, diventa occasione di dibattimenti, sentenze contro sentenze, per poi tentare di approvare una legge. Ecco, il problema dell'eutanasia è che una volta che avessimo tutti la stessa idea, la volessimo definire allo stesso modo, sarebbe chiaro. Questa è la definizione appunto di Iuris Bona che riprende e riconferma Giovanni Paolo II. Per eutanasia si intende un'azione o una omissione che di natura sua o nelle intenzioni procura la morte allo scopo di eliminare ogni dolore. Si situa quindi l'eutanasia a livello delle intenzioni dei metodi usati. Ecco, vi sottolineo le intenzioni, perché diciamo che l'atto che determina eutanasia è un atto che il medico utilizza quotidianamente, i farmaci, questi tubi, sono cose che io, chi fa il mio lavoro, maneggiamo tutti i giorni. Ovviamente sono diverse le intenzioni. Anch'io sedo profondamente delle persone, uso quelle sostanze che sono utilizzate per l'eutanasia, sono le stesse, solo che ovviamente io le utilizzo con un intento che è completamente diverso. Per cui eutanasia, anche ove questa non venisse compiuta, è sempre un qualche cosa che è a livello di intenzioni. Per cui azione o omissione, e qui sta tutta la questione del fatto che non siamo d'accordo con tanta gente, secondo noi anche l'omissione di determinati atti che procura la morte può configurarsi, si configura come eutanasia. Allora, i metodi per dare la dolce morte a un ammalato sono poi pochi, sono quelle 3-4 sostanze che servono a fare un'anestesia generale, si utilizzano dei curari, il potassio che induce un arresto cardiaco e queste si usano per i cavalli, per gli uomini, per i condannati all'iniezione letale negli Stati Uniti e più o meno danno questa morte cosiddetta dolce. Questo dovrebbe essere l'elemento attivo, il commettere degli atti. Ci sono poi degli elementi che sono invece omissivi e qui c'è appunto la difficoltà del mettere d'accordo. tutti quelli che riflettono su questa cosa. Anche quando l'omissione di un qualche cosa determina la morte con l'intenzione di alleviare le sofferenze di un malato grave e di far terminare appunto questa sofferenza rapidamente, se la mia intenzione è quella di fare morire in modo dolce, lo diciamo per capirci, questa persona, penso, dobbiamo pensare, perché è difficile non pensarlo, che sia la stessa identica cosa. E anche qui non sono l'omissione di migliaia di cose, sono in sostanza due: l'alimentazione e l'idratazione, che è una morte tutt'altro che dolce, perché è fatta di stenti e di sofferenze, tant'è che questi malati vengono, vedete Terry Schiavo, vedete Luana, malissimo, sedati, e Luana è stata sedata malissimo, con un protocollo che io non ho capito chi abbia fatto, ma è stata sedata anche male. Una ragazza che anche le testimonianze, malata, disabile, mentre moriva, aveva segni di sofferenza enormi. Terry Schiavo invece è stata sedata con della morfina in un modo più profondo. Di lei però, insomma, non ci sono tutte le testimonianze documentali che possiamo invece avere per Eluana. Ecco, anche in quel caso lì, e l'altro caso per cui uno è alimentazione e idratazione e l'altro in sostanza è solo uno, è la sospensione della ventilazione. Per quei malati, come per Giorgio Welby, che sono dipendenti da un ventilatore, da una ventilazione, per mezzo di una tracheostomia in genere, il sospendere quella cosa determina nel giro di pochissimo tempo la morte. E anche qui mi si può dire quello che si vuole, ma Pier Giorgio Welby è morto il giorno che il dottor Riccio da Cremona ha preso la sua macchina, è andato a Roma, a casa di Pier Giorgio Welby, gli ha chiesto: Pier Giorgio, sei d'accordo? Vuoi che facciamo questa cosa? Lui gli ha riconfermato il sì, lo ha sedato e ha staccato il ventilatore ed è morto. Se il professor Riccio da Cremona ci andava una settimana dopo, per Giorgio Welby moriva una settimana dopo. Per cui è difficile, è disonesto, dico io, sostenere che non ci sia stato un determinismo diretto. Perché un conto è quando è una malattia che uccide una persona, un conto è quando è un medico, un atto, un gesto preciso che determina la morte di una persona. Perché una cosa che anche qui scandalizza tantissima gente è quello che noi possiamo tranquillamente accettare che il rifiuto meno di un trattamento medico sia moralmente lecito. Il caso classico che capita, raramente ma ogni tanto capita, della persona che ha una gangrena di un arto, un'infezione gravissima, che ha come unico trattamento l'amputazione, capita ogni tanto una persona, è successo anche 5-6 anni fa in Italia, che dice: io il mio arto me lo tengo, i miei giorni penso siano compiuti oggi, non voglio morire dopo un intervento così, io morirò della mia gangrena e rifiuto l'intervento. Il rifiuto di un atto di questo tipo non è eutanasia, non è il determinare la morte, perché non è un medico che non fa un intervento, che omette qualcosa, che determina la morte di un malato. È la gangrena, è quell'infezione. E questo è scritto anche nero su bianco nel pensiero appunto del Magistero. E questo, non so voi che effetto fa, a tanta gente suona un po' strano. Però è così. Ecco, nell'imminenza, dice sotto, una definizione di accanimento terapeutico preso sempre da Juret Bona, nell'imminenza di una morte inevitabile, nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza interrompere le cure normali dovute all'ammalato. Ecco, l'accanimento terapeutico, che è una cosa ancora diversa, l'accanimento terapeutico è quella cosa che si vuole mascherare da eutanasia. Si è detto di Eluana, si è detto di Pier Giorgio, che quello che è stata un'astensione dall'accanimento terapeutico, che anche noi non vogliamo, col quale anche noi non siamo d'accordo. L'astensione dall'accanimento terapeutico non è assolutamente l'eutanasia, perché si applica invece quest'altro concetto a un malato che è terminale. Malato terminale vuol dire che c'è una morte che è imminente, e inevitabile. Se no siamo tutti malati terminali, tutti dovremmo morire, ma la nostra morte, non lo sappiamo, non dovrebbe essere imminente. Per Giorgio Welby, ad esempio, era tracheostomizzato e ventilato da ben 9 anni, in una situazione certamente di disagio, di depressione, di sofferenza fisica. Però nessuno può pensare che di lì a breve sarebbe comunque morto. Non è stata accelerata, sospendendo la ventilazione, un processo che era in atto, probabilmente avrebbe campato altri 9 anni, o chissà Dio quanto. Però l'atto del professor Riccio, l'anestesista di Cremona, ha determinato invece in tempi minuti, rapidissimi, un decesso che non sarebbe avvenuto in tempi rapidi. Per cui il malato non era definibile terminale, non si può facilmente sostenere che quello sia accanimento terapeutico. E lo stesso possiamo dire per Eluana, che era da 17 anni in stato vegetativo permanente. Per cui il consenso informato, l'accettare o meno un trattamento, è lecito, non è mai un problema, anche se questo comportasse la mia morte, ma non la comporta perché io rifiuto un trattamento, la comporta perché quella condizione di malattia mi porta alla morte. Pensate anche al caso di Giovanni Paolo II, che è morto, era stato anche lui tracheostomizzato, ricoverato ai Gemelli pochi mesi prima del decesso, e aveva fatto tutti i trattamenti di sostegno vitale più importanti che esistono tutt'oggi. Dopo una recidiva del problema, dopo pochi mesi, lui ha rifiutato tutto. Nessuno pensa che Giovanni Paolo II abbia fatto una cosa normale. Ha rifiutato un trattamento e la qualcosa, ha accettato il momento di incontro con Dio. L'ultimo punto, sempre Iuris Bona, ciascuno ha il dovere di curarsi e di farsi curare. Ecco, poi di fronte a certe cose, questa è la realtà teoretica dei fatti. La realtà concreta, vi dico che anch'io faccio fatica, perché il malato che è un po' pazzerello si ostina a dire: ma io ho queste malattie, ho l'ipertensione, queste cose così, però io non voglio prendere le pilloline, la pastiglia, fare la puntura per il diabete, così. Quando il trattamento non ha carattere di particolare gravosità, onerosità, è una cosa, mandare giù una pillola non è un grosso problema, io rifiutare un atto così, che comporta sicuramente un beneficio per la mia salute, a fronte di una mia sisima, prendete la parola così come ve la dico, insomma, è un qualche cosa che mi lascia un po' perplesso. Però da un punto di vista della liceità morale, nessuno può metterlo in discussione, perché comunque l'autodeterminazione, quando è strutturata così, non è cattiva, è la nostra libertà. E anche il fatto che io accetto la finitezza e il limite della mia vita, che è segnata anche dalla malattia. Per cui io ammalato, perché ho 8 anni, la mia vita è piena, ho vissuto quello che credo di aver vissuto, penso che adesso sia il momento di incontrare Dio, Lui mi chiama, posso accettare serenamente di fare solo le cure minime dovute, senza fare determinate cure più aggressive, interventi, trattamenti rianimatori, posso accettare anche serenamente, senza alcun problema, il mio incontro con Dio. Ecco, il problema, la questione, ribadisco, è che questi atti, fatti o non fatti, accettati con un consenso o rifiutati con un consenso, non si configurino in sé come eutanasia, non si caratterizzino con delle intenzioni che sono quelle dell'eutanasia. Per cui le cose che sono uguali, il malato che non respira e chiamano in consulenza un rianimatore, lo intubiamo, non lo intubiamo, che cosa facciamo? Applico un tubo tracheale, dopo potrà diventare una tracheotomia, un ventilatore, come per George Welby. Quando io lo accetto o lo rifiuto, non ho fatto nulla di problematico, nel senso che è la malattia che incontra quel malato in quel momento e io ho la libertà di dire sì o no. Una volta però che io ho iniziato questo percorso, se io stacco un tubo e quell'atto determina nell'immediato, e io ho l'intenzione di fare quella cosa lì, la morte dell'ammalato, il non applicare quello che prima poteva accettare di iniziare o non iniziare diventa una cosa che ha un'intenzione, un significato e un effetto anche completamente diverso. Non so se mi sono spiegato, non so che effetto vi fanno queste cose, dopo comunque ne parliamo insieme. Per cui anche in questi documenti che sono comunque datati, perché dall'80 oggi sono passati 32 anni, allora si faceva riferimento all'utilizzo di mezzi straordinari e ordinari, una definizione che è completamente, lo diciamo, superata, che il Magistero ha riadattato, perché allora le tracheotomie, ad esempio, era una cosa veramente straordinaria, cosa che oggi non è. Per cui oggi si parla di terapie proporzionate o sproporzionate, la bioetica laica le chiama in un altro modo terapie utili e terapie futili. Il discorso qui, e qui concludo così gli stimoli che ho provato di abbozzare questa sera, le terapie le dobbiamo distinguere sulla base del beneficio che pensiamo di poter dare all'ammalato. Se una terapia che applico mi rendo conto che ha poco effetto, un malato che ha la pressione molto bassa, io ho dei farmaci molto potenti per tirare sulla la pressione di un malato e funzionano, arrivano a un certo punto però che questi non funzionano più. E quando io ho applicato queste cose e vedo che l'effetto non c'è più, la terapia diventa futile, è sproporzionata, non ha l'effetto per cui io la sto somministrando. Come anche questo lo posso applicare a una ventilazione e a qualsiasi tipo di terapia. Il discorso va anche calato sul singolo ammalato. Ci sono malati che possono avere dei problemi di salute acutissimi e gravissimi, però quando uno ha 30, 40, 50 anni l'organismo ha tante risorse da spendere, collabora in sinergia alle terapie che io applico e le risposte possono essere di un certo tipo. Un malato di 90 anni che da 5 anni è allettato, ha le piaghe da decubito, non ha più proteine, non ha risorse, non ha muscoli, non riesce a spendere niente, applicare gli stessi trattamenti, che sono efficaci, ma sono efficaci in altri malati, e lui capite che sono trattamenti che riusciamo a comprendere che possono essere sproporzionati, che non riescono a darmi quello che io da loro vorrei. Per cui in un caso come questo, il rifiutare una terapia che risulta sproporzionata non è semplicemente una delle due opzioni, spesso è la cosa più giusta, perché in quel caso lì rischiamo noi di togliere dignità e di fare dell'accanimento terapeutico. L'accanimento terapeutico, vi dico io, se lo chiedete ai miei colleghi non sono d'accordo, ma secondo me esiste. Esiste, lo facciamo perché tante volte siamo noi che induciamo nella medicina, perché oggi è difficile accettare la morte, separarci dai nostri cari, anche quando hanno 80, 90, 100 anni a volte. Si sente dire tantissime volte, ma la nonna stava facendo i capelletti oggi pomeriggio, stava benissimo, e com'è che adesso è morta in coma? A 95 anni, signora, dica grazie che sua mamma è stata in salute fino adesso, però veramente oggi la gente non riesce ad accettare, non riesce a misurarsi con la realtà della nostra umanità. Per cui tante volte la domanda di salute per la medicina, che poi è fragile e si vuole difendere, ma per la mia mamma fate tutto il possibile, me la operate, a prezzo di tanta sofferenza e tante volte terapie che sono inutili. E l'esito poi è quello che insomma era annunciato prima. Però in questo senso, secondo me, l'accanimento terapeutico purtroppo c'è e lo facciamo. Qui ci vuole una medicina buona e anche una cultura buona, umana, che insomma riconosca la vera dignità che include anche appunto gli aspetti naturali della nostra esistenza, che sono appunto la malattia e la morte. E il problema è che appunto la nostra società fa fatica a dare senso a queste cose. Concludo con una sintesi. Quindi io direi sì alla possibilità di accettare o meno una terapia e anche eventualmente di interromperla purché il fine di queste azioni ed anche per derivazione dal fine l'effetto di queste azioni non sia per il far morire o il darsi la morte, e sia anche alla serena e semplice accettazione della nostra condizione umana, che è segnata dal limite, dalla malattia, dalla sofferenza e dalla morte. Queste vanno combattute per quanto è nelle nostre possibilità e accettate e dotate di un senso e significato quando non sono più ormai allontanabili. E quello che serve è una vera scelta di libertà fatta dal malato insieme al medico. Il problema delle leggi, anche quella che è in discussione, che tornerà in discussione in Italia, se volete ne parliamo, ma anche questo è un problema abbastanza complesso, è che tendono a mettere in antitesi due posizioni estreme. Una volta c'era il paternalismo medico, 40 anni fa non esisteva il consenso, uno entrava in ospedale, il malato aveva poche parole, gli veniva detto poco o nulla e i medici decidevano per lui. Oggi siamo nell'epoca del consenso, che è una cosa buona, ottima. Che sta venendo piede come cultura avanti e direi che è la normalità oggi. L'estremo opposto verso il quale si tende ad andare è quello dell'autodeterminazione assoluta del malato, dove il medico diventa un prestatore d'opera, un mero esecutore di volontà testamentarie date dall'ammalato. La soluzione di questa cosa invece è quella che alcuni chiamano l'alleanza terapeutica. Cioè è un'autodeterminazione, sì, ma è la libertà del malato che deve lui decidere liberamente per se stesso, affiancata alla competenza del medico che è quello che fa le proposte, spiega le cose, dà le informazioni. Insieme, in un'alleanza, i due decidono, deciderà il paziente, ma deciderà con la professionalità del medico. Perché è difficile decidere, insomma, in un mondo che è complesso, in una medicina che per la tecnologia e per queste procedure che diventano sempre più complicate, è difficile da gestirla per chiunque, a volte anche per noi è difficile da gestire. Per cui l'alleanza terapeutica è probabilmente l'unica cosa che può salvare il malato, la dignità e la nostra difficoltà di scegliere in queste situazioni. E niente, allora io a questo punto vi proporrei due casi clinici. Poi vediamo come procedere. Avrei piacere anche dopo che facessimo un po' di confronto sia sui casi clinici. Sono casi raccontati così in modo semplice, crudo, giornalistico, del quale avrei piacere che voi faceste le vostre riflessioni. Condividendo o anche insomma non accettando eventualmente le cose che io ho detto stasera, ne parliamo insieme, raccontando anche le vostre esperienze, i vostri dubbi e le vostre perplessità. Proviamo a fare un lavoro proprio di gruppo e poi vediamo come farlo, se vogliamo farlo a isolette, dividendoci, leggendolo l'una per sé. Ma, ve li leggo intanto? Allora, il primo caso è un caso che un medico rivolge alla professoressa Navarini, che è una bioeticista romana. E lei dice: Gentile professoressa Navarini, mi permetto di chiedere un parere su un caso che mi è stato sottoposto da un'infermiera che lavora in rianimazione. Si tratta di una ragazzina di 14 anni, nata tetraplegica, che è ormai in rianimazione da più di un anno, per cui una grave disabilità dalla nascita, questa bambina che però da disabile faceva una vita a domicilio, a casa normale, alimentata dai genitori per via naturale, per bocca, respirava da sola, è andata incontro a un aggravamento e da un anno che si trova in rianimazione, intubata e ventilata. Viene molto spesso tenuta sotto sedazione, ma anche quando non è sedata non è possibile entrare in relazione con lei in nessun modo, quindi uno stato vegetativo probabilmente. Se non fosse attaccata al respiratore morirebbe. A quanto mi ha detto questa infermiera, la ragazzina soffre terribilmente e tenerla attaccata al respiratore non fa altro che prolungare le sue sofferenze in modo atroce. La ragazzina non ha alcuna speranza di guarigione. E per quello che capisco io, la ventilazione meccanica ritarda artificialmente la morte, senza che la ragazzina riceva un reale beneficio. È semplicemente mantenuta in vita e si riesce solo a protrargli di qualche tempo la vita, a prezzo di ulteriori e dure sofferenze. In un caso del genere, fatta salva la doverosità di proseguire alimentazione e idratazione, la sospensione della ventilazione meccanica sarebbe un atto eutanasico? Oppure la prosecuzione della stessa ventilazione e accanimento terapeutico? Il secondo invece è un caso che è capitato in reparto da me, che ha due scenari conclusivi, uno è vero e uno è inventato. Comunque anche quello inventato comunque è molto verosimile, dopo li commenterete tutti. Un uomo di 82 anni iperteso, obeso, con un buon livello di autonomia personale e peraltro buona salute per l'età, viene operato per aneurisma dell'aorta addominale. Dopo l'intervento, tecnicamente effettuato con successo, il paziente viene trasferito dalla sala operatoria in rianimazione per un risveglio protetto e un monitoraggio post-operatorio. Dopo 24 ore dall'ingresso viene risvegliato ed estubato e dopo 2 giorni trasferito nel normale reparto di degenza. In seguito il percorso si complica per difficoltà ad espettorare, insufficienza respiratoria progressiva e febbre, qui l'ho saltato. A 10 giorni dall'intervento, in accordo con la famiglia, per il peggioramento si reintuba e si trasferisce in rianimazione. Il quadro continua a peggiorare, l'infezione è ormai sistemica con vari organi compromessi, si chiama sepsi severa. Gli accertamenti diagnostici confermano tuttavia il buon esito dell'intervento vascolare, l'aneurisma è stato trattato efficacemente, la protesi è a posto. La pressione arteriosa sistolica, nonostante il supporto farmacologico massimale, è di 50. Sapete normalmente che la sistolica, la massima cosiddetta, è sopra il 100, no? Si contattano subito i familiari per comunicare che stiamo arrivando alla fine. Tra i 4 figli, una è medico e collega in un altro reparto del nostro ospedale. Allora, la prima. Salta su sta dottoressa che dice: voglio troppo bene a mio padre, non voglio vederlo morire così, tentiamo tutto il possibile. La collega chiede con cortesia, ma anche con estrema determinazione, che il padre sia portato in sala operatoria. Sostiene potrebbe esservi un'infezione addominale complicata dell'intervento che non si vede dalla diagnostica. Il rianimatore e il chirurgo acconsentono pur non convinti all'estremo tentativo. Il padre della collega decede in sala operatoria dopo l'incisione dell'addome. Seconda opzione. Voglio troppo bene a mio padre, non voglio vederlo morire così. Toglietegli tutti i tubi. La collega chiede con cortesia, ma anche con estrema determinazione, che al padre siano rimossi il tubo tracheale che lo connette al ventilatore, i cateteri vascolari e il catetere vescicale. In rianimazione così avviene, dopo 15 minuti, alla presenza dei familiari, si constata il decesso del padre. Che facciamo?
Primo, speriamo di non trovarci mai a fare queste scelte, perché... No, va bene, allora adesso ci prendiamo magari un minuto per riprenderti da tutte queste cose che mettono effettivamente in crisi un po'. Poi facciamo 3 gruppetti più o meno, siamo 19 di persone, quindi non vogliamo fare gruppi troppo numerosi per evitare di disperdersi, ma neanche troppo piccoli per poterci comunque dire qualcosa, quindi 3 gruppetti, 3 isolette, vediamo magari se volete stare tutti qui o se usare un'altra sala, ci prendiamo mezz'oretta e poi ci ritroviamo qui per scambiarci un po' quello che è saltato fuori e sentire il milito per ci risponde. Vado a prendere solo giovani, magari nel frattempo.
Quando siamo con l'ospedale, quando viene liscia viene subito alla prima, Oh, come ho detto, c'erano solo 100 persone.